Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
La piccola radura era rimasta deserta, con la grossa pietra nel mezzo e la lanterna accesa. A misura che le camicie rosse si internavano nel folto per nascondere le lance, il rumore dei loro passi si attutiva. Boca si scosse. «Ecco il momento», bisbigliò rivolto a Nemeshek. Tirò fuori di tasca il foglietto rosso su cui era già infilata una puntina da disegno. Scostò i rami dei cespugli e disse al biondino: «Aspettami qui, non ti muovere e non fiatare». Con un balzo fu nella radura dove pochi minuti prima stavano sedute in cerchio tutte le camicie rosse. Nemeshek lo seguiva con lo sguardo, trattenendo anche il respiro. Boca si spinse verso il grande albero che era al margine della radura e il cui fogliame, come un gigantesco ombrello, copriva buona parte dell'isoletta tascabile. Fulmineamente fissò il foglietto al tronco dell'albero e, fatto questo, si avventò sulla lanterna, ne aperse uno dei riquadri e vi soffiò dentro. La candela si spense e per un momento Nemeshek non vide più Boca. Ma i suoi occhi non si erano ancora convinti dell'oscurità che già Boca gli era vicino e l'afferrava per un braccio. «Seguimi di corsa, più presto che puoi, via!» E presero a correre in direzione della riva dove era la barchetta. Non appena Konakos li scorse, saltò a prua della barca e puntò il remo contro la sponda per essere pronto a staccarsi. I due sopravvenuti vi saltarono dentro e Boca, ansante, ordinò: «Via, subito!» Konakos fece forza col remo dentro la sponda, ma senza successo. Avevano approdato con troppo impeto e la barchetta era rimasta in secca per metà. Era necessario che qualcuno scendesse ad alzarla sulla prua per poi spingerla, ma ormai si sentivano giungere voci dalla parte della radura. Le camicie rosse, tornate dai nascondigli delle armi, avevano trovato spenta la lanterna. Dapprima credettero che fosse stato il vento, ma appena dopo Franco Ax si era accorto che la lanterna era aperta da un lato. «Qui c'è stato qualcuno!» urlò con la sua voce tonante, così forte che l'udirono anche i tre ragazzi che si affannavano a spingere la barchetta. La lanterna venne riaccesa e tutti videro il foglietto attaccato all'albero. «Qui ci sono stati i ragazzi di Via Pal». Le camicie rosse si guardarono allibite e Franco Ax sbraitò: «Se sono stati qui, ci devono essere ancora! Inseguiamoli!» Emise un gran fischio. Dal ponte arrivarono di corsa le sentinelle. Riferirono che nessuno poteva essere entrato nell'isola attraverso il ponte. Assolutamente no. «Saranno venuti in barca», disse allora il minore dei Pastor. E i tre, che si affaticavano a disincagliare la barca, udirono con terrore l'ordine che Franco Ax tornava a lanciare nei loro confronti: «Inseguiamoli!» Mentre però rintronava ancora il comando del capo delle camicie rosse, Konakos riusciva a spingere nell'acqua la barchetta, per cui tutti e tre gli avventurosi poterono saltare di nuovo a bordo. Afferrarono subito i remi e si misero a vogare con quanta forza avevano verso la riva dell'orto botanico. Franco Ax, nel frattempo, dava gli ordini a squarciagola: «Vendauer, arrampicati sull'albero e se li scopri non perderli di vista. Voi altri, Pastor, passate tutte e due il ponte e seguite la riva, uno a destra, uno a sinistra». Ormai sembrava che fossero davvero bloccati. Forse, ancor prima di aver dato i pochi colpi di remo necessari a prender terra, i Pastor, ottimi corridori, sarebbero riusciti a fare il giro del laghetto, e allora non ci sarebbe stato più scampo né a destra né a sinistra. E anche se fossero giunti alla riva prima dei Pastor, la vedetta in cima all'albero li avrebbe scorti per poi riferire ai compagni da quale parte si dirigevano. Prima di sbarcare, videro correre lungo il declivio dell'isola Franco Ax col fanalino in mano. Poi udirono rumori di passi sul ponte. I Pastor, senza dubbio, che si lanciavano all'inseguimento. Avevano appena toccato la riva che la vedetta, ormai arrivata in cima all'albero, gridò: «Ecco, ecco, stanno approdando!» E subito a quell'annuncio fece eco la voce fortissima del capitano: «Tutti all'inseguimento!» I tre ragazzi della via Pal ormai correvano a perdifiato. «Non devono raggiungerci», disse Bocca sempre correndo. «Sono in molti più di noi». Continuarono il galoppo attraverso viali e prati, in direzione della grande serra dell'orto botanico, Bocca in testa e gli altri due dietro. «Nella serra!» ordinò il presidente, e si precipitò verso la porticina, che per fortuna era aperta. Irruppero e si nascosero dietro i cipressi. Fuori tutto taceva. Forse gli inseguitori avevano perduto le loro tracce. C'era modo di riposare un po', finalmente. Si guardarono intorno. Attraverso il tetto e le pareti di vetro di quella strana casa penetrava il riflesso del pallido chiarore della città. Quella vasta serra era davvero un luogo curioso e interessante. Essi si trovavano nell'ala sinistra, ossia c'era, oltre questa, la parte centrale e poi l'ala destra. Dappertutto, in grossi mastelli tinti di verde, alberi di foglie larghe e di tronco nodoso. Dentro casse lunghe crescevano felci e mimose. Sotto l'ampia cupola del corpo centrale si ergevano palmizi con fronde a ventaglio e viveva tutta una foresta lillipuziana di piante tropicali. In mezzo alla foresta c'era una vasca per pesci dorati e accanto a questa una panchina. Poi magnolie, aranci, lauri, altre felci, piante cioè dai profumi intensi ed inebrianti. La serra, riscaldata a vapore, colava acqua un po' da tutte le parti. Le gocce piombavano anche sulle larghe foglie carnose, e quando una foglia di palma rimbalzava per effetto del colpo, pareva ai ragazzi di veder sbucare dai verdi mastelli di quel boschetto folto e caldo e umido un qualche bizzarro animale dei tropici. Tuttavia, ora si sentivano al sicuro. E cominciarono a dar zigogolare sul modo migliore di risolvere quella specie di segregazione profumata. «Speriamo che non ci chiudano nella serra!» bisbigliò Nemecek, che sfinito si era seduto ai piedi di una grossa palma. Era inzuppato fino alle ossa, e in fondo gli piaceva restare ancora un po' in quell'ambiente riscaldato. Bocca lo tranquillizzò. «Se non ci hanno ancora chiusi, non ci chiuderanno più!» Stavano seduti ed ascoltavano. Silenzio. Si vede che a nessuno era venuto in mente di cercarli proprio lì. Si alzarono a tentoni e si mossero fra gli alti scaffali carichi di pianticelle verdi, di erbe odorose, di fiori assai più grandi del normale. Nemecek finì per urtare contro uno scaffale e inciampò in un vaso. E allora Konakos, per dimostrarsi premuroso, gli disse: «Aspetta, ti faccio luce». Levò di tasca una scatola di fiammiferi e prima ancora che Bocca potesse impedirglielo ne accese uno, che si spense subito perché Bocca diede un colpo sulla mano di Konakos. «Sciocco che sei!» gli disse furioso. «Come puoi dimenticare che le serre hanno le pareti di vetro? Ora sicuramente avranno visto la luce!» Si fermarono e rimasero in ascolto. Bocca aveva ragione. Le camicie rosse avevano infatti scorto la luce del fiammifero allargata in alone dai vetri della serra e già se ne potevano sentire i passi sulla ghiaia. Si dirigevano anche loro verso la porticina dell'ala sinistra. Si udì nuovamente la voce di Franco Hack che impartiva ordini come un condottiero ma di quelli veri. «I due pastor dalla porticina di destra, Zebenik dalla porta centrale e io da qui». I tre della serra pensarono a nascondersi immediatamente. Konakos si stese quant'era lungo bocconi sotto uno scaffale. E Nemecek, con la scusa che tanto era già bagnato, fu mandato nella vasca dei pesci dorati. Il biondino si immerse nell'acqua fino al mento e nascose la testa sotto una grossa felce. A Bocca restò appena appena il tempo di sgattaiolare dietro il battente aperto. Franco Hack entrò col suo seguito tenendo in mano il fanalino. La luce di questo cadde sulla porta di vetro, in modo che Bocca vide benissimo il capitano delle camicie rosse, mentre il capitano delle camicie rosse non poteva veder lui. Così Boca ebbe agio di osservare per qualche attimo l'adolescente mai visto prima da vicino, se non in un casuale incontro nel giardino del Museo Nazionale. Franco Hack era proprio un bel ragazzo, specialmente ora che aveva lo sguardo acceso dal desiderio di combattere. Ma scomparve subito. Insieme con gli altri, prese ad andare su e giù nella serra, guardando dappertutto. Guardarono anche sotto gli scaffali dell'ala destra, ma nessuno pensò a cercare nella vasca. Konakosh non fu scoperto perché proprio nel momento in cui si avvicinavano al suo scaffale, il ragazzo che Hack aveva chiamato Zebenik disse: ormai quelli se ne sono andati da un pezzo dalla porticina di destra. E siccome si avviava da quella parte, gli altri lo seguirono senza starci tanto a pensare. Attraversarono di corsa la serra e alcuni tonfi chiarirono che neppure essi avevano troppo riguardi per i vasi di terracotta. Finalmente, usciti loro, nella serra tornò il silenzio. Konakosh sbucò fuori per primo dicendo: «Ragazzi, mi si è rovesciato un vaso sulla testa, sono pieno di terriccio», e prese a sputare abbondantemente la terra e la sabbia che gli erano entrate nel naso e in bocca. Nemeshek uscì dalla vasca che sembrava un mostro marino, grondava acqua a non finire e avviò una lamentazione con quella sua vocina piagnucolosa. «Ma sono destinato a passare tutta la vita nell'acqua. Che cosa sono io? Una rana, forse?» E si scrollava come un cagnolino bagnato. «Non piagnucolare», disse Boca. «Andiamocene via piuttosto e speriamo che per stasera sia finita». Nemeshek trasse un sospiro e mormorò: «Come vorrei già essere a casa». Ma subito si figurò le accoglienze che gli avrebbe fatto la mamma nel vederlo tornare col vestito inzuppato e si corresse. «Per dire la verità, proprio una gran voglia d'essere a casa non la sento». Corsero in direzione della caccia, cioè verso il punto da cui, arrivando, s'erano calati nell'orto botanico. Vi furono in pochi momenti e Konakosh s'arrampicò senz'altro, ma prima di mettere piede sulla palizzata mezza marcita, diede un'occhiata indietro e gridò spaventato: «Stanno venendo!» «Torna sull'albero!» gli intimò Boca. Konakosh si afferrò di nuovo ai rami, trovando persino il modo di dare una mano ai compagni per farli arrampicare sulla caccia. Salirono tutti e tre fin dove i rami li potevano sostenere. Pensavano che sarebbe stato il colmo della disdetta cadere nelle mani del nemico a un passo dalla salvezza. Il manipolo delle camicie rosse giunse sotto l'albero dopo una galoppata furiosa e rumorosa, e i tre stavano rannicchiati zitti zitti tra il più folto fogliame. Di nuovo si sentì la voce di quello stesso Zebenik che già nella serra aveva fatto deviare ai suoi compagni le ricerche. «Li ho visti scavalcare lo steccato», asserì. Evidentemente Zebenik era il più stupido della combricola, e siccome quasi sempre il più stupido è anche il più cassoso, così Zebenik non faceva altro che gridare. Le camicie rosse, a cui certo non mancavano doti di buona ginnastica, scavalcarono la palizzata in brevi istanti. Franco Hack rimase per ultimo. Prima di saltar fuori, spense la lanterna. Anche lui s'arrampicò sulla caccia, sulla quale in cima erano appollaiati i tre ragazzi come altrettanti uccelli. E anzi, gli piovve dall'alto sul collo qualche goccia d'acqua. L'abito di Nemeshek gocciolava come una grondaia bucherellata. «Piove!» si meravigliò Hack asciugandosi il collo. Un salto e anche lui fu sulla strada, e via tutti di corsa. Zebenik ancora una volta aveva preso lucciore per lanterne. Boca non mancò di osservare: «Se non ci fosse stato Zebenik, già da un pezzo saremmo nelle loro mani». Il pericolo delle camicie rosse era da considerarsi del tutto sparito. Videro che correvano dietro a due ragazzi che se ne andavano tranquilli tranquilli per i fatti loro e che, a quel modo spaventati, si diedero a una pazza fuga. Allora le camicie rosse, urlando selvaggiamente, inseguirono i due malcapitati con furia inaudita. Ma anche quel baccano si spense a poco lontano, in qualche stradetta del rione Joseph. I tre avventurieri scesero e diedero in un respiro di sollievo quando sentirono sotto i piedi il selciato della strada. Una vecchietta veniva loro incontro pian pianino. Poi passò altra gente. Erano felici di trovarsi da capo in una città dove non correvano più nessun pericolo. Certo, si sentivano stanchi e avevano fame. Le finestre del vicino orfanotrofio spandevano una dolce luce nel buio della sera. La campanella del Pio Istituto chiamò l'ora di cena. Nemecek aveva i brividi. «Spicciamoci», disse. «Un momento», rispose Boca. «Sarà meglio che tu vada a casa col tram a cavalli. Ecco il denaro». Mise la mano in tasca, ma esitò a tirarla fuori. In tasca non aveva altro che 3 soldi di rame e quel suo bel calamaio che volentieri lasciava gocciolare l'inchiostro blu. Alla fine si decise e trasse le monetine macchiate d'inchiostro. Le diede a Nemecek, dicendo: «Ho soltanto questi 3 soldi». Ma Konakos ne aveva altri 2. Nemecek serbava in una scatoletta da pillole un soldino bucato portafortuna. Insomma, i 6 soldi c'erano, e con quelli il biondino poté salire sul tram a cavalli. Boca si fermò in mezzo alla strada. Aveva ancora il cuore gonfio per la faccenda di Gereb. Era triste e taceva. Invece Konakos, che non sapeva niente del tradimento, era allegro. «Attenzione!» disse, e quando Boca si voltò per guardarlo, si cacciò 2 dita in bocca e con quanta possanza di fiato aveva nei polmoni emise un fischio da assordare un esercito. Poi girò gli occhi intorno, soddisfatto, come se quel fischio lo avesse saziato. «È tutta la sera che lo trattengo», dichiarò festosamente. «Ormai non ne potevo più. Guai se non mi sfogavo». Prese a braccetto Boca, che era ancora triste, e così, dopo tante peripezie e tante ansie, si avviarono insieme, stanchi e affamati, verso il cuore della città.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.